Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino al bordo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatele al maestro di tavola». Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono là solo pochi giorni. Parola del Signore.
Per avere una chiave buona per entrare in questa parola e per non farla diventare solo il miracolo dell'acqua trasformata in vino, che è riduttivo di quello che invece oggi fa è l'annuncio di questo Vangelo, prendiamo quello che voi avete detto ripetendolo nel Salmo responsoriale. Hai fatto nuove, Signore, tutte le cose. L'hai detto 1, 2, 3, 4, 5 volte. Ora fai un esame di coscienza e vai a vedere se al centro della tua fede, del tuo cuore, della tua testimonianza c'è questa speranza. Cioè, se tu pensi che Dio farà nuove tutte le cose, o se, come fai esperienza nella carne, le cose invece di diventare nuove, come diventano vecchie, pesanti, difficili, meno praticabili. Com'è la vita per te? Non è forse così? E questo noi proiettiamo sulla storia. Ci ricordiamo degli anni della nostra vita quando eravamo giovani, pensando che quelli erano gli anni della felicità e della gioia e della verità delle cose. E quelli che vengono invece andranno a finire male. E siamo così convinti che diciamo a questo mondo che sta aspettando dai cristiani una speranza che dica: no, il Signore invece quando verrà farà nuove tutte le cose. Questo che abbiamo ripetuto nel Salmo. Hai fatto nuove tutte le cose, quindi le farai ancora nuove tutte le cose. Non solo, ma nella nostra pratica della fede abbiamo addirittura spesso dimostrato di rimanere attaccati a vestigia, a cose impronte del passato, come se quelle, perché sono passate, sono buone. Ma è la scrittura stessa che dice: stolti quelli che dicono prima le cose erano migliori, adesso peggiorano. Noi assistiamo a una storia che non è in progresso, ma è in crescita, che non è in evoluzione per cui cambia, come dicono certe teorie, ma è sviluppo. Noi, quando educhiamo un bambino a crescere, sappiamo che diventerà grande. Qualcuno di voi forse lo vorrebbe sempre bambino. Sarebbe un caso patologico quel genitore che volesse suo figlio bambino per sempre. E però ci stanno pure quelli, eh? Ma nella fede diventa un problema, perché la fede non è un fatto privato, la fede non è un fatto personale, la fede è un fatto che riguarda tutti. La fede è un fatto ecclesiale, pure questo mi sa che vi siete scordati. Non è una devozione del cuoricino tuo. La fede è la proclamazione di una verità che è universale che riguarda tutti. Dunque, quando noi parliamo delle cose che Dio fa, lo diciamo al mondo non per condannarlo, ma per dargli speranza, perché gli si apra il cuore. È vero, è necessario che pure noi crediamo che questo sia vero. Allora, per dirci questo, la liturgia oggi, la Chiesa oggi, ci mette davanti un panorama. Prima il brano del profeta Isaia, che parla del cambiamento di giudizio da parte di Dio riguardo a Gerusalemme, dice: tu Sion non sarai chiamata più abbandonata, ma la tua terra sarà detta sposata. Se il tuo peccato ti aveva meritato l'esilio, ti aveva meritato la condanna, la solitudine, l'abbandono, ebbene io invece ti sposerò di nuovo. I profeti spesso usano questa immagine. Perché? Perché l'immagine del matrimonio, lungi dall'essere quello che noi celebriamo come un matrimonio, non lo è. Il matrimonio, secondo la scrittura, è la relazione perfetta tra il creatore e la creazione, tra il Salvatore e Israele, tra il vindice del sangue e il popolo che cammina con lui, tra lo sposo e la sposa del cantico, tra Cristo e la Chiesa, tra lo Spirito Santo e l'anima di ciascun fedele. Ed è un'unione che nulla può rompere. Non c'è il divorzio tra noi e Dio. I divorzi li facciamo noi che abbiamo il cuore duro. Non c'è divorzio tra noi e Dio. Dio non divorzia da noi, mai divorzia da noi. Se volesse divorziare da noi, non permetterebbe ogni domenica, anzi ogni giorno, ma ogni domenica, che il suo figlio sia celebrato nella sua morte e resurrezione, ma soprattutto che il suo figlio diventi un cibo per te. Se egli volesse fare una separazione, non farebbe una separazione consensuale, la farebbe giudiziale, sarebbero affari tuoi. Lo capisci, no? Invece egli si consegna sempre a te. Dunque questo matrimonio è stabile. Se non sembra così, forse è per colpa del nostro peccato. Allora lui farà nuovo il nostro cuore. E questo brano delle nozze di Cana, che danno inizio alla predicazione pubblica di Gesù nel Vangelo di Giovanni, questo brano ci fa entrare subito in questi significati. Avete ascoltato, no? Manca il vino, la Vergine che difende la Chiesa, che è figura di tutta la Chiesa, dice a Cristo: non c'è più sapienza, non c'è più speranza. Che cosa faremo? E Gesù, che non ha ancora dato la vita per la salvezza degli uomini, ma che si prepara fin da ora a illustrare con quale sangue salverà la Chiesa, dirà alla madre: la mia ora non è ancora giunta, non è questo il momento, ma un segno lo farà. Trasformare l'acqua in vino, l'acqua delle giare per l'abluzione dei giudei, quindi un'acqua che ricorda morte, che ricorda profondità oscura, che ricorda lavaggio del peccato, non certo un'acqua che parla di salvezza, ma lui la fa diventare un'acqua per la salvezza. Lui dà sapore a quest'acqua, così come abbiamo visto domenica scorsa, entrando nelle acque del battesimo del Giordano, ha aperto una speranza salvifica per tutti. È interessante che questo brano dice che il maestro di tavola, non i foglietti che avete letto voi, che parlavano del responsabile del banchetto, per una traduzione veramente meschina, il maestro di tavola, un ruolo, quasi un'identità. Il maestro di tavola, quasi per dire il principe di questo mondo. Lo sai chi è il principe di questo mondo, no? Non è certo una figura gloriosa. Che fa il principe di questo mondo? Vede la storia, vede che il peccato dell'uomo sembra trionfare, ne è contento e dice: non può che andare a finire male. Al principe di questo mondo che pensa così, Gesù cambia le carte in tavola. Trasformando l'acqua in un vino migliore, lo confonde, ne vince la pseudo-autorità che sta gestendo in questo banchetto, in questa relazione tra la creazione e Dio. Lo mette in difficoltà dicendo: guarda, il vino migliore è per la fine. E questo all'inizio della predicazione di Gesù sia per te il motivo della tua speranza e sia anche l'argomento dell'evangelizzazione. Se tu vai dall'uomo contemporaneo a dirgli che la storia va male, tu ragioni come il maestro di tavola, cioè come il principe di questo mondo. Non sei un ministro della salvezza, sei un ministro della morte. Fatelo questo esame di coscienza. Se tu dici al mondo che più andiamo avanti e peggio è, tu non hai conosciuto il Cristo che fa nuove tutte le cose. Se tu pensi che la storia si sta ormai sfrangiando, tu pensi che il vino migliore non sarà versato. Ma se invece tu assumi i sentimenti di Gesù Cristo, tu sai che il sangue che Egli ha versato per la Chiesa non verrà meno nella sua forza, nella sua potenza salvifica, non si metterà da parte, ma avrà la capacità di entrare ancora nella storia per trasformarla. E noi di questo siamo testimoni, della forza, della potenza di questo mistero. Questo diciamo al mondo: Cristo in noi, speranza della gloria, è anche colui che ci permette di produrla, questa salvezza, di collaborare all'edificazione del Regno. Possiamo confondere il cuore del maestro di tavola che gestisce le cose di questo mondo e le gestisce male, con la speranza che Gesù, quando verrà, restituirà a chi manca ciò che gli è stato tolto. Che Gesù, quando verrà, premierà il desiderio di quelli che lo hanno cercato. Che verserà, come il samaritano della parabola, che verserà quello che manca a causa dei peccati degli uomini. Capisci allora, amico mio, che cosa ti chiede oggi la Chiesa? Ti chiede di credere a quello che dici. Se Dio ha fatto cose nuove e farà cose nuove, tu non dire che le cose andranno male. Se Dio ha passione per la sua creazione, tu non dire che l'ha abbandonata. Perché questo mondo questo sta pensando. Se questi cristiani non sperano, se quando si sentono condannati pensano di non potersi rialzare, se credono che i peccati sono più forti della grazia, se pensano che la morte sia l'ultima parola, vuol dire che questi cristiani non hanno conosciuto il Cristo che annunciano. E se non l'hanno conosciuto loro, non lo vogliamo sentire neanche noi. Questa è la critica che ci viene da fuori. Ma noi Cristo l'abbiamo conosciuto. Noi Cristo lo stiamo celebrando. Di Cristo ci nutriremo. Della sua presenza ci rafforzeremo. Della sua luce ci lasceremo illuminare le profondità del cuore. E allora, come San Paolo, diremo: né la persecuzione, né la spada, né la nudità, né la fame, nessuna cosa potranno mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Sia questa la tua speranza, sia questa la tua legge, sia questo il modo per conoscere la storia e per cambiare il cuore all'uomo di questo tempo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, la tua parola ci chiede di nutrire speranza nella storia che viene, che tu la illuminerai con la tua presenza, che la salverai con la tua santità e nel sacrificio del tuo Figlio permetterai allo Spirito di abitare nel cuore di tutti i credenti. Fa che, consapevoli di questo dono che tu fai alla creazione, anche noi possiamo collaborare, mai ostacolando questo progetto a causa dei nostri peccati, della veduta corta del nostro cuore e dei nostri occhi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che sostenga la speranza dei tuoi figli in questo tempo e la ritraduca per la generazione che viene. Metti a riparo la tua Chiesa dalle critiche stolte degli uomini di questo periodo, per i laicisti, per quelli che ci accusano, guardando ai nostri peccati, come se questi siano l'ultima parola sulla nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, è vero, non abbiamo testimoniato questa speranza all'uomo di questo tempo. Abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, calunniato, abbiamo mostrato di avere paura davanti agli eventi, nessuna profezia di fronte alle cose che accadono. Ti chiediamo perdono per la nostra debolezza. Fa che i giorni che tu hai messo a nostra disposizione siano per noi l'occasione per rendere a tutti gli uomini la speranza che gli abbiamo tolto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone che sono in difficoltà, che giudicano la vita come una realtà angusta, per quelli che si sentono abbandonati, che sono stati traditi, per quelli che lottano contro la malattia e la morte. Mostra loro il volto del tuo Figlio e riprendano coraggio, si sappiano amati fin nel profondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Corona le loro esistenze con la promessa di un matrimonio eterno, al quale tu non vieni mai meno. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dal maligno e dalle sue seduzioni. Guariscili da ogni maleficio. Guarisci il loro cuore da ogni sospetto. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.